E benvenuti in questa nuova puntata di Around the Game, il podcast che con la sua piccola mongolfiera vuole farvi viaggiare, raccontare, divulgare, migliorare il mondo gioco. Spero tanto che vi piacciono le nuove puntate del Play to Rec. Noi siamo contenti di come sta procedendo questa nuova avventura. Comunque, gli altri formati, anche se per ovvie ragioni si sono bloccati perché riuscire a incontrare le persone oppure il riuscire a intervistare le persone diventa complesso in questa situazione, però sia la collaborazione con il salotto di ruolo, che a breve pubblicheremo un'altra puntata oltretutto dell'amico Simone, comunque parleremo anche di gioco di ruolo e poi dopo l'estate riprenderemo comunque con alcuni dei formati che sappiamo piacervi molto. E oggi vi voglio raccontare un gioco che io trovo veramente, veramente entusiasmante. Per la sua complessità, perché in realtà nel momento che un gioco del genere viene messo nelle mani di qualcuno che non ha mai giocato a un gioco strategico, effettivamente lo mette nelle condizioni di iniziare a capire come funziona questo stranissimo mondo della strategia. Ma allo stesso tempo è una versione, diciamo, resa family friendly. Di un gioco che molti di voi sicuramente conosceranno. Sto parlando di Sight, e quindi nello specifico per quanto riguarda il titolo di oggi, di My Little Sight. A differenza del gioco originale, che prevede la presenza di fazioni che sono in guerra per poter raggiungere i propri obiettivi di supremazia sul territorio, noi qui stiamo parlando di animaletti, pucciosetti, pucciosetti. Animaletti che sono, ad esempio, il lupo, l'aquila, la scimmia, il bufalo. Addirittura in questa versione di base qualcosa mi fa capire che avrebbero voluto, oppure hanno già fatto e mi sono perso qualche dettaglio, farne un'espansione perché ci sono degli spazi vuoti nella confezione, però comunque si può giocare da 1 a 6 giocatori. La cosa bella è che comunque è semplificato al punto che possiamo giocare in famiglia e possiamo giocare anche con i nostri bambini. Soprattutto sulla tematica che proprio per come è nato questo gioco possiamo dire che l'ambientazione accompagna perfettamente quello che possono essere i contenuti di un gioco per bambini. E non vado oltre in questa questione. Dipende dalle sensibilità che una famiglia ha, però effettivamente, magari se un bimbo ha 8-9 anni, su alcune cose lo si può già avvicinare. Se ha 5 anni, diciamo che il tema della guerra, nello specifico della guerra fredda, perché comunque Sight, l'originale, non spinge al conflitto, anche se ci può essere, diventa effettivamente un po' complesso da capire, da metabolizzare. Invece, con My Little Sight sono riusciti veramente nell'intento, cioè creare un gioco che mette a disposizione di un gruppo familiare e quindi più parti, più leggero, la possibilità di un gioco che ti dà strategia a disposizione. Naturalmente non voglio dire che abbia la profondità del titolo originale. Che cosa abbiamo quando noi apriamo la scatola? Noi apriamo questa scatola che è rappresentata da un bellissimo paesaggio boschivo con un cielo, un castello in lontananza e una bellissima foto di gruppo dei nostri, sei protagonisti, che naturalmente hanno una doppia pedina perché ogni fazione in realtà ha la possibilità di due eroi all'interno del gruppo, all'interno della fazione, del colore. L'apriamo e ci ritroviamo quindi con tutto il contenuto di questo gioco che comunque occuperà, vi occuperà all'incirca 45 minuti e che è un gioco suggerito dagli 8 ai 99 anni. Genos Games da questo punto di vista ha fatto un ottimo lavoro, tra virgolette, apro e chiudo la parentesi, a differenza del gioco originale, nel senso che questo gioco è praticamente straconfezionato dal punto di vista di organizzazione del materiale. Penso che l'abbiano fatto anche principalmente pensando ai bimbi che vorranno poter ritirare il gioco e per poterli educare anche al poter ritirare il gioco in un certo modo e avendo determinate accortezze. Anche per un discorso di tanto materiale e così tanto materiale, magari in un gruppo non così esperto, se organizzato, sicuramente permette una migliore, fruibilità, facilità di utilizzo. E ci ritroviamo con i regolamenti, alcune plancettine che servono per i singoli giocatori che vedremo dopo, e poi una plancia molto grande, molto colorata, divisa in esagoni, dove in alto troviamo i nostri premi, che sono il nostro obiettivo del gioco, che adesso vedremo, e poi a destra, il numero di torte a disposizione, a sinistra il numero di il nostro numero rappresentante il nostro valore di amicizia, e poi al centro appunto questi esagoni che si muovono in questo territorio come se fosse diviso in aree geografiche. Quindi per territorio, come le montagne rocciose, il bosco e quindi anche molto colorato, il deserto, la palude, la neve. Questi riferimenti colorati servono poi anche all'interno del gioco per un determinato tipo di azione che possono fare i giocatori durante il loro turno. Ma veniamo prima agli obiettivi. Gli obiettivi di questo gioco è riuscire ad accumulare almeno 4 premi. Premi che io avrò nel totalizzare determinati punti o nel riuscire in determinati tipi di azioni. Li vediamo velocemente, poi ci rientriamo nel momento che io vi parlerò di alcuni elementi del gioco. Abbiamo la possibilità di arrivare a un certo numero di amicizie, arrivare a un certo numero di torte, riuscire a risolvere 2 missioni, possedere 3 incantesimi, vincere un combattimento di torte, perché qui non si fa la guerra, ma si fanno le battaglie di torte. Poter avere 2 potenziamenti, e anche questi poi vi do una piccola specifica per capire meglio di che cosa sto parlando, e poi portare 4 torte piuttosto che 4 diamanti all'interno del castello che c'è al centro di questa mappa. Ultimo dettaglio che c'è all'interno della mappa, è delle caselle che non sono né territorio né castello e rappresentano dei portali magici che permettono diversamente di potersi muovere all'interno del territorio. Ma per poter capire un po' bene, io passerò attraverso quelle che sono le azioni che i giocatori possono fare durante il proprio turno. Noi avremo a disposizione 6 azioni differenti, in realtà divise in 3 grandi insiemi, che sono il muovere, il cercare e il produrre. Questi sono rappresentati all'interno della nostra plancettina che ogni fazione ha a disposizione e ci permette tramite un pirillino di poter segnare qual è l'azione che abbiamo fatto e di conseguenza al turno successivo non permetterci di rifare lo stesso tipo di azione, cosa che come nel gioco originale non è possibile fare. Ma per facilitare il compito, in realtà ad esempio di muovere c'è soltanto una possibilità di azione, però per cercare ce ne sono 2 e per produrre ce ne sono addirittura 3. Quindi io non dovrò muovere al turno dopo per forza cercare al turno dopo o muovere o produrre, ma potrò al turno precedente cercare in un certo modo e al turno successivo semplicemente spostare la pedina più in basso per cercare in un altro tipo di modo. Quindi sono 6 le azioni a cui scegliere che non dovremo ripetere e non sono soltanto 3. Vediamole nel dettaglio tutte quante. Per quanto riguarda il muovere è molto semplice. Noi nel nostro turno comunque potremo fare una di queste azioni e il muovere prevede il fatto che i nostri personaggini, che sono 2 per ogni fazione, si possano muovere o di 2 caselle oppure di una casella se stanno portando con sé le risorse che hanno cercato e trovato. Per quanto riguarda il cercare, invece, prevede il fatto che noi possiamo tirare dei dadi che rappresentano mele, diamanti e la presenza di missioni all'interno della mappa con un sistema molto semplice che è anche molto intuitivo. Noi tireremo questi dadi, che sono 5 all'interno del gioco, e avremo ad esempio nei dadi mela le mele che sono di colori diversi, i diamanti che sono diamanti di colore diverso e le missioni che sono missioni di colore diverso. Questo perché il colore del simbolo all'interno del dado rappresenta in che settore, quindi deserto piuttosto che foresta piuttosto che neve, poter mettere la mela piuttosto che il diamante piuttosto che la missione. Quindi nel momento che noi cerchiamo è perché non ci sono risorse, probabilmente non possiamo raggiungere le risorse già presenti sul territorio. Quindi noi andremo a tirare i dadi e posizioneremo, secondo nostra scelta all'interno del territorio selezionato, il dove mettere i nostri diamanti e le nostre mele. L'unica distinzione che c'è tra una ricerca e l'altra presente nelle azioni che sono nella plancia della fazione è il fatto che io potrò scegliere se tirare 2 dadi mela, uno diamante e la missione, oppure 2 diamanti e una mela. Quindi a seconda che probabilità voglio che ci siano più mele rispetto che diamanti. E poi abbiamo la produzione. Io potrò scambiare 2 mele per 2 torte, oppure 2 diamanti per un incantesimo, oppure una mela e un diamante per un potenziamento. Dico velocemente questa cosa del potenziamento. Il potenziamento è semplicemente una tessera aggiuntiva, ne pescherò tre, ne sceglierò una, che mi permetterà di evolvere le nostre azioni. Quindi questa tessera verrà posizionata sulla mia azione muovere o cercare o produrre all'interno della plancia e gli permetterà di evolversi e di migliorare in qualche aspetto. Ad esempio c'è un'azione muovere che, se non sbaglio, è la mongolfiera, così giusto per cambiare argomento, che permette di poter spostare un cercatore da un'altra parte. Guardate, ve la cerco perché se no rischio di darvi, perché la mongolfiera mi piace proprio, la uso anche spesso quando mi trovo a giocare a My Little Sight. Vediamo, la prendiamo in diretta solo per voi. Eccola qua, la mongolfiera, che dice: con uno dei tuoi movimenti muovi uno dei tuoi cercatori, così si chiamano i piccoli avventurieri, direttamente in un qualsiasi spazio che contiene una missione. Però devi abbandonare tutte le risorse. Quindi, oltre a fare il movimento di base, in più hai la possibilità di sfruttare un movimento per fare questa mossa e quindi finire dove c'è una missione. Questo è molto utile perché vi permette di arrivare al premio, superare due missioni più velocemente rispetto ad altre, oppure approfittare della mongolfiera per muovervi più velocemente tramite caselle dove c'è la missione all'interno della plancia. E poi ce ne sono molte altre, su questo non mi soffermerò. Quindi nel momento che voi utilizzate ad esempio per due volte il potenziamento, e quindi potenzierete una volta il movimento e una volta la produzione, la ricerca non è possibile che venga potenziata, voi avrete anche il premio potenziamento. Veniamo agli altri premi, che così ci permettono di poter raccontare un po' come va avanti il gioco. Ad esempio, noi possiamo portare 4 diamanti o 4 mele al castello. Com'è che faccio? Nel mio turno io potrò muovere, il movimento comunque vi permette non di muovere solo una pedina, ma voi potrete muovere tutte e due le pedine all'interno della plancia, secondo quello che vi ho detto prima. Quindi con uno spostamento senza risorse, quindi di due caselle, oppure portandovi dietro le risorse. Quindi nel caso del portiamo le mele al castello, voi potrete trascinarvi dietro le vostre risorse, tutte quelle che volete, andando di casella in casella verso il castello, e nel momento che riuscite a fare il deposito, voi riuscirete ad avere questo vostro premio. Poi che cosa sono le torte e l'amicizia? Le torte e l'amicizia sono una cosa che uno può accumulare. Ad esempio, l'amicizia, ci sono alcune missioni che vi permettono di guadagnare amicizia, oppure ad esempio se voi cercate delle risorse ma decidete di metterle in una posizione dove c'è un vostro avversario, in realtà è come se gli dite: guarda che io sono tuo amico, e quindi voi vincerete dell'amicizia. Se invece le torte le recupererete scambiando mele per torte, usiamo le mele per fare delle torte, e quindi noi potremo accumulare queste mele queste torte e questi cuori. Ne accumulerò abbastanza, quindi 8 oppure 8 anche nel caso dell'amicizia, e riuscirò ad avere questo premio. Quindi adesso io non entrerò nel dettaglio di tutto quello che per filo per segno viene fatto nel gioco, ma come avete capito, tramite le azioni che io farò e le scelte che mi troverò a fare o per ostacolare o per aiutare gli avversari, e più mi avvicinerò all'obiettivo di portarmi a casa 4 premi. Nel momento che uno dei giocatori porta a casa questi 4 premi, la partita termina. Che cosa posso aggiungere a questo bellissimo gioco, che per completare quello che voi troverete nella scatola troverete poi appunto due come si possono chiamare, contenitori di plastica con tutti sagomati, dove ci sono all'interno il materiale, che è veramente bello e veramente vario. Abbiamo le mele che sono di plastichina e però sono veramente a forma di mela, cioè non so come spiegarvelo altrimenti, ma i diamanti, che sono anche questi dei bei materiali da toccare. Le missioni, che invece sono in cartoncino e rappresentano la classica pergamena con una bussola sopra. Poi avremo dei tasselli che rappresentano le nostre fazioni, che possiamo mettere nella posizione della base. Gli incantesimi, che come abbiamo detto li possiamo ricavare tramite la produzione e ci permettono di fare le battaglie di torte, che adesso vedremo. E poi cosa abbiamo? Abbiamo altre carte che rappresentano appunto le missioni, i potenziamenti, abbiamo il carattere, le carte carattere. Queste sono semplicemente un'abilità aggiuntiva che può essere di una fazione, come ad esempio il trofeo amicizia. Nella carta carattere ci permette di vincere il trofeo semplicemente con 7 punti amicizia invece che 8, quindi una facilitazione che le varie fazioni possono avere. E poi avremo il nostro tassello per fare la battaglia di torte, che adesso vado a raccontarvi. Quando io decido con una mia pedina di andare in una casella di un altro avversario, inizia la battaglia di torte. Questo è un meccanismo che hanno preso esattamente dal site originale. Quindi io potrò, in base al mio numero di torte, decidere con una rotella il numero di torte che voglio utilizzare per questa battaglia. E in più potrò aggiungere, perché non abbiamo detto ancora che cosa contengono gli incantesimi, in realtà contengono semplicemente un numero di torte magiche che io posso utilizzare come bonus aggiungendole alla mia puntata segreta del numero di torte che utilizzo. Apriamo una piccola parentesi tecnica su questo. La scelta è molto strategica, perché se io so che l'altro giocatore vuole vincere assolutamente, io potrei anche decidere di perdere. Quindi io selezionerò 10, 0 torte. Magari metterò anche un incantesimo per dare la sensazione che io voglia vincere, e magari l'altro giocatore che vuole assolutamente vincere metterà tutte le torte che ha. Questo mi permette in realtà di perdere il combattimento, quindi se lui non ha ancora il trofeo delle battaglie di torte, in realtà lui vincerà questo trofeo. Ma allo stesso tempo mi permetterà di avere ancora risorsa torte che può essere utile per vincere il trofeo torte. Ad esempio, questa strategia che adesso vi ho suggerito al volo, spero di non essere stato troppo confuso, è utile perché magari voi una battaglia di torte l'avevate già vinta, ma lui non aveva ancora vinto il trofeo delle torte. Quindi, così facendo, voi riuscite a resettare le sue torte o comunque a togliergliene una buona parte, a non vincere la battaglia che tanto non vi avrebbe permesso di avere un altro trofeo e di permettervi di essere molto più vicini al trofeo torte nei turni successivi, che magari in questo momento non avevate la possibilità di poter accumulare. Un altro sistema che si ha per cambiare i propri valori sono le missioni. Adesso ve ne leggo una come esempio per potervi fare capire. Sulla carta missione c'è a sinistra un disegno che rappresenta con un titoletto, ad esempio qua si chiama Aiuto con le gemme. Voi potete decidere per superare la missione di donare le gemme, cioè pagate 2 gemme e ottenete 2 amicizia. Oppure muovi un carretto, cioè muovi una gemma da un qualsiasi altro spazio ad uno spazio che controlli, ma perdi un'amicizia. Perché? Perché prevede che muovere un carretto porti via comunque delle risorse a qualcun altro e quindi è un gesto che per il gioco viene visto anti-amichevole, diciamo di contrasto con un'altra fazione e quindi però perdi un'amicizia. Se no, se non è possibile in nessun caso riuscire a fare né la prima né la seconda ipotesi, c'è una terza possibilità che si chiama no grazie, in questo caso si chiama sempre no grazie, e vi permette di ottenere una gemma per la visita, cioè avete trovato la missione, non potete farci niente, ma comunque vincete qualcosa. Rimetti poi questa missione a faccia in giù, in fondo al mazzo missioni. Quindi in questo caso la missione non potrete tenerla e quindi non potrete accumularla al numero di missioni che vi permetteranno, vincendone 2, di vincere il trofeo missioni. Come vedete, è complesso, ma fino a un certo punto. La profondità esiste, ma fino a un certo punto. Io ho voluto descriverlo, tra virgolette, un po' nel dettaglio per farvi capire che oggettivamente per una persona che non è abituata alla strategia o per un bambino che non è abituato a determinati tipi di regolamenti, effettivamente ha la sua complessità. Quindi, se voi volete un gioco strategico per giocare con la vostra ragazza, ma siete già appassionati di giochi, sinceramente non ve lo suggerisco. Però, se invece voi avete un bimbo di 8-9 anni, che sa, conosce già i giochi da tavolo e volete dargli una maggiore profondità, volete avvicinarlo al concetto di strategia, che penso sappiate, genitori in ascolto, che la strategia comunque è una cosa che i bambini acquisiscono in due modi. Uno è crescendo, perché il concetto strategico arriva a un certo punto, non è per forza di cose scontato, anzi, fino a una certa età in realtà non esiste quasi. Oppure è l'esperienza con un gioco specifico. Quindi, se lui viene a contatto di un gioco che lo mette di fronte a delle scelte, non sarà ancora una strategia, Perché una strategia prevede un obiettivo e quindi faccio determinati tipi di azioni per raggiungere quel determinato obiettivo. E nel caso che succeda qualcosa, cambio la strategia in modo da ottimizzare le mie risorse e le mie scelte. Questo concetto, capite che già dirlo tutto insieme ad un fiato è complicato. Ma inizieranno ad acquisire magari semplicemente la scelta che c'è tra il fare un'azione piuttosto che un'altra, perché una è più conveniente piuttosto che un'altra. Poi più avanti inizieranno a identificare il contesto. Quindi questa azione è migliore di un'altra rispetto alla propria condizione. Esempio, mi manca una torta al raggiungimento, questa azione provo a spingerla nella direzione del raggiungere il trofeo torte. Non è di tutti, ma se loro giocano e iniziano a vedere le vostre strategie, e soprattutto quando giocate con bambini o con persone che non hanno ancora mai giocato a giochi del genere, dite ad alta voce quello che state pensando o il motivo perché fate una scelta piuttosto che un'altra, potrebbe essere molto importante. Poi, questa cosa di che cosa trovate nella scatola ve la racconto piano piano. Quello che trovate più in alto è in realtà un altro blister, diciamo, di plastica che vi permette di posizionare tutte le vostre miniature con cura. I propri tasselli trofeo e la propria pedina, che è quella che si muove tra un'azione e l'altra per decidere e ricordarsi che azione avete fatto il turno precedente. È veramente una bella confezione, i materiali sono veramente gestiti bene e il regolamento è spiegato molto bene. Adesso veniamo anche un pochino a quei due suggerimenti che io do sempre molto volentieri, che potrebbero essere utili appunto sia per chi non è proprio avvezzo, oppure per bambini che sono inferiori all'età che è suggerita dal gioco. Io tendo sempre a semplificare il regolamento, cioè inizio a fare delle partite che coccolano una parte del regolamento, ma magari tralasciano tutto un altro tipo di aspetto. E poi inserisco gli aspetti che sono stati tralasciati mano a mano nelle partite successive. Calcolate che il gioco da tavolo per i bambini di una certa fascia di età diventa uno strumento educativo, quindi è già un successo che lui abbia capito determinati principi che con gli altri giochi da tavolo in casa non aveva ancora intuito. Il poter spostare le pedine, il poter selezionare un'azione che non ha fatto nel turno precedente, questi sono dei successi per loro, delle comprensioni di meccaniche e li mette di fronte a delle scelte. E mettere di fronte delle scelte un bambino che non è ancora abituato ad avere delle responsabilità potrebbe essere molto educativo. Altri piccoli suggerimenti. Ad esempio, io in questo gioco col mio bimbo, che adesso non posso dire che ci giochi perfettamente, perché come vi ho detto, mio bimbo ha 5 anni, quindi in realtà non ha ancora un principio di strategia vera e propria. Però, ad esempio, ha già innescato, perché di partite ne abbiamo fatte diverse. Naturalmente io ho un gioco del genere, ci gioco sempre quando è lui che lo suggerisce a me, perché è impegnativo. E non deve sentire, tra virgolette, il pressing del. Poi gliela potete anche buttare lì. Però io suggerisco che per i giochi un po' più impegnativi siano sempre a disposizione e a vista, in modo che loro abbiano la possibilità di dire lo prendo e lo uso, anche soltanto per godersi i materiali e per giocare un pochino con le miniature che sono molto belle. Così ha iniziato il mio bimbo con questo titolo. E poi quando loro ve lo propongono, allora aprire una bella parentesi che potrebbe essere anche di un'ora dove imparate a giocare insieme. Io non mi annoierò mai di continuare a suggerire queste cose perché io trovo che mi insegnino anche a me nel tempo un sacco di cose, sia sul mio bimbo che su alcuni tipi di pensieri e ragionamenti che ci si è fatti a suo tempo giocando con gli amici. L'altra cosa che vi suggerisco è di eliminare inizialmente tutto quello che può essere un testo. Quindi, è logico, il mio bimbo non legge ancora, ma comunque potrebbe essere una frustrazione anche per un bimbo di 1 o 2 anni in più che sta ancora cercando di metabolizzare la lettura. Secondo me, il principio della lettura non deve essere una frustrazione. Quindi, se avete tutto il tempo di poter gestire questa cosa, assolutamente, gli date tutto il tempo del mondo e si legge lui la sua carta. Se invece ancora non legge con attenzione oppure è una cosa che gli crea stress, io vi suggerisco che per le cose di lettura, senza farglielo pesare, quindi dai lo leggo io perché così ci mettiamo di meno, no, non facciamo questo errore, però di prendere le carte e dire guarda, te le racconto e le leggete insieme a lui. Oppure nel caso del mio bimbo che ancora non legge proprio, quindi non comunque sta di fianco a me nel guardare la carta, con il dito faccio seguire il testo per poter abituarlo a una lettura o all'idea che leggere sia una bella cosa, e comunque gli do la scelta davanti. Prendo i tre potenziamenti, gli do la scelta davanti, gli faccio vedere la mongolfiera, gli faccio vedere altri tipi, le ali per un altro tipo di potenziamento, o piuttosto il carretto, e poi gli spiego cosa fanno. Ad esempio, facendo così, il mio bimbo adesso non ha bisogno di leggerlo. Questo ci fa capire che oggettivamente, per come è fatto il gioco, sia indipendente dalla lingua. Non lo è completamente perché le missioni sono un'altra cosa che hanno del testo presente e ha varie scelte. Però, ad esempio, alcune missioni più semplici il mio bimbo se le ricorda. Quindi guarda il disegnino e sa già come si chiama quella missione. Una cosa invece che io escluderei dalle prime partite è l'abilità carattere, che è quella che permette di avere questo vantaggio aggiuntivo. Prima raggiungete l'obiettivo di far capire bene il gioco e poi aggiungete questo, che è una variabile che in realtà semplifica solo il gioco e lo velocizza, ma non è che cambia chissà quanto la meccanica del gioco. Altro che vi posso raccontare, non lo so, penso che io abbia veramente approfondito più del normale un gioco che io ho a casa e l'ho preso su suggerimento del mio amico Anthony, che saluto molto molto volentieri. Io ad esempio non ho tanti titoli di questo costo o di questa portata per il mio bimbo, sia chiaro. Al tempo l'aveva anche visto lui e l'aveva scelto lui, era anche una sorpresa che volevo regalargli, e lui, vista la confezione, ha aperto il gioco prima di tutto, poi me l'ha svelato, me l'ha raccontato più avanti, quando ci siamo parlati del perché non giocavamo mai. Io gli ho chiesto: ma come mai non giochiamo mai, eccetera. In realtà all'inizio lui l'ha trovato molto, molto complesso, comunque un gioco dagli 8 anni in su, però comunque lui piacevano tanto le miniature. Questo è un altro esempio, o comunque lo uso io come esempio, per dire che comunque il materiale, almeno per certe categorie di pubblico sui giochi da tavolo, fa tanto la differenza. Poi in realtà ognuno di noi ha un bambino un po' dentro di sé. Il materiale fa sempre la differenza. Poi è logico che questa super guerra al vediamo chi ha le miniature più grandi, a fare giochi sempre con miniature, sempre con, effettivamente stimolano troppo questa necessità delle persone di avere il materiale. Però torniamo all'idea di materiale. È bello poter avere del materiale che tocchi, che sia di un materiale che dia la sensazione di non rompersi in mano. È bello avere materiali di tipo diverso, quindi avere sì il legno, se c'è la possibilità, delle monete di metallo, sappiamo che sono bellissime, però anche avere la moneta di plastica e il talloncino di cartone, avere materiali diversi, io trovo che sia una scelta molto interessante. Poi è logico che io come giochi prediligo quelli che hanno legno, che hanno metallo, che hanno tra virgolette materiali non plastici, ma per un mio vezzo, una mia. Però se sono fatti bene le cose di plastica, comunque sono degli ottimi materiali e permettono al gioco di durare di più. Senza considerare che la precisione che puoi avere in un elemento in plastica non è la precisione che puoi avere in un elemento in legno, a meno che i costi si alzano di molto. Torniamo un attimino alla questione del è importante per un bambino o per noi avere il materiale. Questo, ad esempio, è stato per me uno stimolo a dire: va bene, se ti piace, lo prendiamo. Lui ha capito che era complicato e poi mi ha proposto lui di giocarci. Ma inizialmente si è avvicinato a quel gioco perché poteva giocare con le miniature, che io gli ho lasciato sempre molto volentieri, anche perché il gioco era suo, quindi non è che. E lui mi diceva: prendo le miniature, prendi le miniature, ricordati poi di ritirarle. Questa è un'abitudine che ci dobbiamo ricordare sempre anche noi con amici, dare un buon esempio sul come tenere i materiali. E quindi poi lui ha trovato il suo modo la sua curiosità per dire: giochiamo anche al gioco, perché voleva qualcosa di più, perché la miniatura non voleva dare uno scopo a questa miniatura. E adesso, quando lui me lo propone, io so già che per 40-45 minuti, ok, sapendo che gli ultimi 5 minuti inizierà un po' a vacillare dal punto di vista di concentrazione, ma io so che lui volentieri occuperà il suo tempo per questo titolo, perché l'ha scelto lui. Io spero tanto che anche questa puntata di Around the Game vi sia piaciuta. Io vi ricordo che, anche se vi invitiamo sempre a seguire la pagina Facebook, lì noi la utilizziamo solo per aggiornarvi su quello che è il materiale che noi creiamo, quindi sulle puntate del podcast. Comunque, se potete, supportatela e condividete le puntate. Abbiamo anche un profilo Instagram dove molto volentieri postiamo i giochi che stiamo giocando. In questo momento si è un po' fermato, ma ci sono delle belle foto anche divertenti che vi suggerisco di darci un occhio. E ci vediamo alla prossima puntata per questo Play to Rec Around the Game e la sua piccola mongolfiera colorata. Ciao!